microstilabili.
Per parlare del gioco dei tarocchi, è bene ricordare che prima c'erano le semplici carte da gioco, mazzi con i quattro semi classici, denari, coppe, spade e bastoni, arrivati in Europa alla fine del 1300. Ma a un certo punto, e siamo nell'Italia rinascimentale del 1400, il normale mazzo di carte si arricchisce di nuove carte, i trionfi, che sono le carte che oggi chiamiamo arcani maggiori. Ed è a quel punto che nasce il gioco dei tarocchi, che in breve tempo conquisterà tutta l'Europa. E per diversi secoli i tarocchi saranno usati solo, appunto, come carte da gioco, un gioco strategico di potere e di diffusione culturale, come ci spiega la scrittrice francese Marianne Costa, una delle più autorevoli esperte di tarocchi al mondo. Lei è anche coautrice con Alejandro Jodorowsky dei libri La via dei tarocchi e Metagenealogia ed è autrice di I tarocchi passo a passo e Il tarocco da vivere.
I primissimi tarocchi sono probabilmente un'estensione del gioco di carte comune abituali con una nuova serie di carte che diventeranno quello che nell'epoca si chiamavano i trionfi, che potremmo chiamare anche briscole o atout in francese, dei quali la funzione è poter vincere le carte della corte di ogni regno, cioè poter vincere un re di denari, un re di coppe, un re di bastoni o un re di spade. Quindi c'è un doppio senso a questa invenzione dei tarocchi. C'è un senso nello stesso gioco, perché il fatto di avere una serie di carte che permettano di rendere il gioco più complesso, ovviamente perché prima se giocavamo con un gioco classico, chi aveva un re sapeva di vincere, o un asso secondo le regole del gioco, no? Però quando entrano in gioco la serie degli atude, delle briscole, l'idea è che se non hai più carte del colore del seme richiesto nella tua mano, allora hai il diritto di utilizzare un trionfo, come lo chiamavano quindi. Quindi strategicamente diventa un successo incredibile. Dal 500 in poi tutta l'Europa comincia a giocare a tarocchi e quindi la creatività nella fabbricazione dei giochi si scatena, in particolare nel 500, inizio 600, ci sono tantissimi giochi diversi con tante interpretazioni della serie dei trionfi e poi con la diffusione del gioco e potremmo dire l'industrializzazione perché stampavano le carte con stampi di legno, lo standard di rappresentazione del tarocco si riduce e nella metà del 600, fine 600, lo standard di gioco tipo, pensiamo ai Pokémon o al Super Mario, no? I giochi che hanno un successo oggi, c'è, possiamo dire, una figura che diventa più importante degli altri, un mondo che diventa più apprezzato dal pubblico e quel mondo è stato il tarocco cosiddetto di Marsiglia, che in realtà era probabilmente un'interpretazione francese di un gioco o di alcuni giochi classici italiani.
Marianne, quelli che all'epoca si chiamavano trionfi o atù, oggi li chiamiamo arcani maggiori. E sono carte molto speciali, intanto sono illustrate e con una forte simbologia. Ma all'epoca come venivano interpretate?
Lì troviamo una specie di processione carnavalesca, perché tutto comincia con un matto, che potrebbe essere un buffone di corte o un mendicante, però che anche è stato rappresentato come San Rocco, il medico itinerante guaritore della peste. Quindi è già una figura interessante questa prima carta, perché è alla volta un folle e un saggio, no? E tutto il resto delle carte dove appariscono figure di potere come un imperatore, un'imperatrice, un papa, anche una papessa, no? O figure più strane, più un po' più inquietante come uno scheletro che a volte chiamano la morte però che a volte non ha un nome, o un impiccato, un appeso. E poi arrivano nei numeri più alti delle figure molto più cosmiche, c'è una rappresentazione della luna, del sole, eccetera. Quindi non sappiamo se è un vocabolario sì, di processione carnavalesca, dove i personaggi un po' grotteschi camminano insieme a degli archetipi più sublimi, o se magari è un racconto o una rappresentazione di un pellegrinaggio. Quindi tutte le ipotesi sono aperte, però quello che sappiamo è che il tarocco nasce nell'Italia rinascimentale e che quindi è l'espressione di una specie di visione totale del mondo, perché il periodo del Rinascimento è il periodo dove la Terra è stata espulsata dal centro dell'universo. Scusate il mio italiano un po' approssimativo, perché sono
si capisce.
E con la rivoluzione di Copernic capiamo che il Sole è al centro e noi non siamo al centro. Quindi è un po' come quando un bambino si riconosce nello specchio verso 2 o 3 anni e acquisita un nome, un'identità, però alla stessa volta si rende conto che è più piccolo degli altri, no? E quindi per i genitori è il momento terribile dove il bambino impara a dire no, no, questo è mio, questo è mio. C'è un po' un movimento così nell'umanità rinascimentale dove... Ed è bellissimo, no? Dove l'umanità prova a riabbracciare la totalità del mondo dalla sua posizione che capisce di essere piccola. Però con la nostra intelligenza abbiamo capito che il Sole era al centro del mondo, quindi la nostra intelligenza è solare e possiamo rappresentare la totalità della realtà. E la bellezza del tarocco come gioco, e anche come ne parleremo magari più tardi, come strumento di riflessione simbolica, e che prova di rappresentare il cosmos. Quindi nel cosmos c'è un prestigitatore di feria, c'è un matto che cammina sulla strada, c'è un tizio impiccato da un piede perché ha fatto qualcosa di cattivo, e poi c'è una bellissima imperatrice, c'è una papessa molto degna, c'è un imperatore molto importante, c'è la ruota della fortuna, e poi c'è l'allegoria della forza che apre la bocca di un leone, c'è la giustizia con la sua bilancia e la sua spada, quindi ci sono delle virtù, perché per l'uomo, la donna dell'epoca rinascente, ovviamente la rappresentazione della forza, della giustizia e della temperanza, che sono 3 delle 4 cosiddette virtù cardinali, che erano molto importanti nel mondo cristiano, sono immagini abituali perché sono anche rappresentate nelle chiese, no? Quindi c'è un livello morale al tarocco.
Ma di tutte queste cose, qual è secondo te l'elemento a cui si deve la fama dei tarocchi?
Credo che la loro fama è alla volta collegata con l'interesse strategico del gioco, che permette più combinazioni e quindi più capacità di sviluppare una furberia, un'intelligenza che ti permette vincere il gioco e non essere soltanto costretto a accettare quello che la sorte ti distribuisce nelle mani, no? E poi questo aspetto di rappresentazione di un mondo che un po' fa sognare, no? Come una specie di mandala, però di mandala ludico del mondo, no? Ed è quella la storia dei tarocchi, che fino all'Ottocento sono giocati in tutta l'Europa. Però il gioco perde un poco della sua fama nel corso dell'Ottocento, perché con l'industrializzazione si possono creare tantissimi giochi, stampati anche loro su carta, anche più interessanti, no? Quindi l'unico paese dove veramente il tarocco come gioco nazionale rimane vivo fino a oggi è Francia. Non è un gioco regionale, locale, è veramente un gioco ufficiale, c'è un'associazione dei giocatori di tarocchi. Però i tarocchi come li conosciamo, cioè i tarocchi antichi con i semi italiani di coppe, denari, bastoni e spade, spariscono, e un altro tarocco, un cosiddetto tarocco nuovo, è usato per giocare. Questo verso la fine dell'Ottocento. Ed è alla stessa epoca che si comincia a sviluppare tutta la mitologia, della quale parleremo più tardi, sul tarocco come strumento per indovinare il futuro, come libro di saggezza, eccetera, eccetera. Quindi c'è una transizione dal gioco all'oracolo, che succede dal fine 700 all'inizio 900.
Ciclo Stilabili,